Astronauticast. Astronauticast stagione 3, episodio 26, ultimo episodio della stagione. Io sono Michael Sacchi, microfono numero 1 dagli caldissimi Astronautica Studios di Milano. Qui con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso dal microfono numero 2.
E collegato da Erve, in questo momento credo in modalità guardo la finale, la semifinale e faccio finta di ascoltarvi, il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti amici, sarete avvisati dalla qui presente persona di qualsiasi sviluppo calcistico, per cui potete tranquillamente spegnere i televisori. Ecco il quarto gol dell'Olanda che arriva facile facile, no, fuori gioco, mi spiace, stavo per annunciarvelo in diretta, uno scuppone, invece no. Comunque, benvenuti all'ultimo episodio ragazzi, è stato un lungo cammino e passo volentieri la parola al quarto della nostra squadra, il nostro Luigi.
Sì, la domenica sportiva completa il giro dei campi andando a Carmagnola da Luigi Morielli.
Buona serata a tutti dai 30 gradi abbondanti di Carmagnola. Ma io qua sono in una zona con un mio microclima modificato.
Abbiamo completato il giro delle rampe di lancio.
Sì, allora, ultima puntata dicevamo. Già l'altra volta ci siamo abbandonati a qualche sviolinata, a qualche malinconica constatazione della fine della stagione, però in realtà siamo anche un pochino contenti di andare in vacanza, diciamo la verità, il caldo e gli impegni si sovrappongono frenetici prima delle vacanze, qualcuno di voi è già in vacanza, infatti gli ascolti dimostrano che è ora di vacanze, c'è voglia di mare, c'è voglia di montagna o vacanze in generale, e quindi noi vi diamo le ultime news dell'ultima settimana e vi diamo l'appuntamento poi alla stagione 4, non senza invitarvi a darci feedback di vario tipo, perché vogliamo partire con la stagione 4 al meglio, migliorandoci, lavorando sempre per migliorare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma anche sfruttando il vostro contributo e i vostri consigli per essere sempre il podcast di Astronautica numero 1 in Italia, uno perché è unico. Ma questa non è scusa per essere di qualità mediocre, non lo è.
Sì, no, dico, della serie ci piace vincere facile, insomma.
Già, allora, direi che possiamo rimandare alla fine tutti gli addii. Adesso facciamo finta che sia una puntata come le altre e partiamo direttamente con le news. Se non sbaglio, la prima news è quella più lontana dalla Terra, ma sempre all'interno del Sistema Solare, e viene da New Horizon.
Sì, è una notizia che riguarda una manovra effettuata dalla missione, dalla sonda New Horizons il 30 giugno del 2010. Apparentemente è una di quelle manovre che si fanno di routine in questo tipo di missioni interplanetarie, una manovra di correzione della traiettoria. In questo caso però non era prevista. Il 30 giugno appunto sono stati accesi per 35,6 secondi i motori a razzo del veicolo spaziale, quindi della sonda, in modo da dare un'accelerazione complessiva, una variazione complessiva di velocità di 1,8 miglia orarie. Questa correzione di rotta si è resa necessaria perché i tecnici si sono accorti che alcuni fotoni che provengono insomma nel funzionamento della sonda dal generatore termoelettrico a radioisotopi, riflettendosi sull'antenna ad alto guadagno, quindi l'antenna principale della sonda, davano un effetto propulsivo che su lunghi periodi modificava la traiettoria della sonda, rendendo quindi questa correzione non prevista. Ed è interessante, vi parlo di questa notizia, mi sembra interessante perché questi piccoli effetti dell'ambiente in cui si muove un veicolo spaziale, quindi non solo questi fotoni generati dal funzionamento della sonda, ma anche la presenza della radiazione solare o le tracce più esterne, per esempio l'atmosfera di un pianeta, possono essere utilizzati a scopo propulsivo anche vantaggiosamente per un veicolo spaziale. Uno dei casi più clamorosi e più recenti è per esempio quello della sonda spaziale Hayabusa, in cui la pressione della radiazione solare è stata utilizzata anche per degli scopi di manovra di navigazione della sonda. Poi citavo prima il caso dell'esempio dell'atmosfera di un pianeta, in cui anche gli strati meno densi dell'atmosfera di un pianeta, con il movimento orbitale di una sonda, di un orbiter per esempio, possono essere utili per effettuare delle correzioni, delle variazioni di orbita. Quindi la propulsione in un veicolo spaziale può venire non soltanto dai motori di cui è dotata, ma anche da effetti o imprevisti del funzionamento della sonda, come nel caso di New Horizons, o anche da effetti dell'ambiente in cui si muove, in cui opera.
È una specie di vela solare artificiale.
Involontaria, certo.
Sì. È un po' come quelle specie di mezzi di trasporto che si vedono nelle Everglades in Florida. Mi viene in mente la sigla di CSI Miami, no?
Sì.
Con quelle gigantesche ventolone dietro che si spingono.
Airbot.
Come si chiamano?
Airbot.
Bene, in questo caso invece dell'aria ci sono dei fotoni emessi da una sorgente radioattiva. Non è proprio la stessa cosa, ma il concetto è quello. Insomma, ma adesso mi chiedo se questa correzione sia stata fatta anche in previsione del continuare di questo fenomeno, quindi è stato sovracorretto il problema contando che poi la persistenza di questo effetto.
Questo non lo so, ma dalla notizia che abbiamo è stato detto che con questa correzione è stata ristabilita la data prevista per l'arrivo della sonda al sistema di Plutone del 14 luglio, è stata rispettata con questa correzione la data di arrivo del 14 luglio del 2015, quindi ha ancora 5 anni di viaggio davanti a sé la sonda.
Ok, allora avviciniamoci un pochino alla Terra, andiamo nei pressi della Luna, almeno con la fantasia, perché è stato dato l'annuncio di ben due missioni verso la Luna, che sono Chandrayaan 2, la missione indiana, e due missioni russe. Dico bene, in realtà ho letto questa notizia più o meno senza paracadute, perché l'ho letta pochi minuti fa, ma sicuramente qualcuno di voi è più informato, credo che sia fra volontario. Faccia un passo indietro.
No, volevo aggiungere io se posso una cosa sulla notizia precedente.
Vai.
Ed era il fatto che è interessante secondo me far notare agli ascoltatori come non sempre siano le grandi forze sprigionate dai motori a razzo a dar luogo ai movimenti di una sonda nel cosmo, ma a volte durante le missioni si sprigionano piccole forze che però durano per lunghi periodi. Un esempio è quello proprio dimostrato dall'emissione di fotoni sull'antenna di New Horizon. L'altro è quello esercitato dalla seppur flebilissima atmosfera terrestre, che rallenta in maniera costante, anche se singolarmente impercettibile, la stazione spaziale. Tanto è vero che è esattamente questo effetto, amplificato da una particolare periodo di attività solare, ad aver fatto cadere sulla Terra, prima dell'entrata in servizio dello shuttle, la stazione spaziale americana Space Lab. Lo stessa stazione spaziale deve essere regolarmente spinta, quindi accelerata e quindi fatta salire d'orbita con costanza nel tempo, per evitare un suo rientro, che naturalmente si farebbe tanto più drammatico quanto più viene lasciata cadere, perché chiaramente abbassandosi di quota incontra strati di atmosfera sempre più densi. E quindi, insomma, ragazzi, quell'immagine che ci ha trasmesso la fantascienza di navi spaziali che si muovono nel cosmo con questi motori accesi in continuazione, non solo è assolutamente fasulla, appunto, di fantasia, ma è anche, diciamo, non è nemmeno l'unica forma di propulsione, come avete visto, come Hayabusa anche ci ha dimostrato questo con i motori a ioni, che sprigionano piccole forze per lunghi periodi. Insomma, è un bel modo di vedere l'astronautica da un punto di vista, se vogliamo, alternativo.
Ma con i motori potenti dei film di fantascienza, per i tempi con cui li tengono accesi, quelle navi spaziali arriverebbero più o meno in tangenziale e lì si fermerebbero, finirebbero in propellente. Comunque, la stazione spaziale a cui ti riferivi prima era lo Skylab americano.
Skylab, sì. Chiaramente la ISS non è rientrata, semplicemente subisce lo stesso effetto. Per anche, Chandrayaan anche 2 invece beh, si tratta per ora di un annuncio, nel senso che non ho sotto mano e non mi risultano grandi press release ancora sugli obiettivi di questa sonda indiana, però quello che ha lasciato un pochino più perplessi è il fatto che dovrebbe essere lanciata con il GSLV, che è un lanciatore costruito in India, ma che ha avuto grossi problemi di affidabilità. Quindi, al di là dello sviluppo della sonda, che è un'attività ormai abbastanza assodata per l'Agenzia Spaziale Indiana, ci sono forti dubbi che si possa avere un lanciatore affidabile. Speriamo che riescano a risolvere, insomma, queste perplessità, anche perché l'India è una nazione in grande crescita che merita la sua parte di successo, secondo me. L'ASI, se vi ricordate, nella preistoria di Astronauticast abbiamo seguito il lancio di Agile, che è stato lanciato proprio dall'Agenzia Spaziale Indiana. Abbiamo intervistato il dottor Tavani e un suo collaboratore. Quindi, se volete passare qualche momento piacevole quest'estate, andate a sfogliare, magari a recuperare questi file dall'archivio storico di Astronauti.
E tra l'altro, una curiosità proprio di quell'episodio è che si sentono gli istanti del conto alla rovescia, con il conto alla rovescia in lingua indiana, se non ricordo male.
Sì, confermo. Ed è stata anche la prima telefonata intercontinentale della redazione di Astronauticast, visto che stiamo facendo un po' di autocelebrazione questa sera. Telefonato fino in India per intervistare il dottor Tavani.
Ah, è vero. La mezza notizia che dicevo prima era dovuta al fatto che Chandrayaan 2 verrà lanciata insieme a un rover russo. Quindi ci sarà nel 2013, speriamo, un rover di nuovo sulla superficie, un rover attivo sulla superficie della Luna. Ancora le notizie sono abbastanza frammentarie, diciamo che la divulgazione delle notizie sulle missioni russe è doppiamente ostacolata sia dal, diciamo, più generale avarizia di informazioni fino al momento della missione stessa, e in generale poi dalla difficoltà di tradurre molte delle
barriera linguistica,
esatto, dei comunicati stampa. Comunque la Russia ha in programma ben due missioni verso la Luna, quindi Luna Globe 1, che è costituita da un orbiter e da un lander, che è studierà tramite metodi sismici, questo dice il comunicato stampa, la struttura interna della Luna. Suppongo che verranno misurati gli effetti di impatti di eventuali terzi stadi o magari dell'orbiter al termine della sua vita operativa. E poi invece Chandrayaan 2 verrà lanciata insieme a questo rover di cui vi parlavo prima. Quindi due missioni verso la Luna nel 2013 per i russi.
Tra l'altro la Russia è un protagonista dell'esplorazione spaziale ovviamente dal giorno 1, visto che è iniziato proprio con l'ex Unione Sovietica, la conquista dell'uomo dello spazio, ma continua a essere protagonista perché proprio la nostra Agenzia Spaziale Nazionale ha condotto una serie di colloqui nel contesto italo-russo di cooperazione per le prossime missioni che vedranno i nostri due paesi collaborare. Vi ricordo che già è stato lanciato l'ingegner colonnello Vittori a bordo delle Soyuz, e presto, a dicembre, 10 dicembre del 2010, sarà la volta di Nespoli, che è riuscito, nonostante la sua elevata statura, a infilarsi in qualche modo nella strettissima modulo orbitale della Soyuz. E quindi è importante il partenariato che c'è tra Russia e Italia.
Mi ricorda il mio vecchio coinquilino, 1,97 m forse, con la sua 600, bello rannicchiato, che scorazzava in giro. Invece, sempre la Russia è stata protagonista anche nelle news generaliste questa settimana per una vicenda curiosa, un po' anomala, capitata alla capsula Progress di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale. Normalmente il lancio delle Progress è routine, nel senso ci sono queste navicelle molto simili alle capsule Soyuz, soltanto non abitate, cariche di rifornimenti per la stazione spaziale, quindi da ossigeno, acqua a
propellente anche.
Propellente per appunto quello che dicevamo prima, l'innalzamento dell'orbita per contrastare gli effetti dell'attrito della gravità dell'atmosfera terrestre. In generale queste capsule vengono lanciate, dopo qualche giorno attraccano la stazione spaziale in maniera del tutto automatica. Qualche volta è necessario pilotarle manualmente in modo remoto dall'interno della stazione spaziale. Questa volta invece, mi pare venerdì, la capsula che avrebbe dovuto attraccare ha avuto dei problemi e il sistema automatico l'ha allontanata, e subito sono scattate le agenzie, perché noi ci troviamo bene a parlare male dei media tradizionalisti, che davano per spacciata la capsula persa nel cosmo per sempre, mai più recuperabile,
in una spirale incontrollata.
Questa mi sembra che
siano
le parole.
Gli astronauti affamati, assetati, che non avevano più risorse per poter andare avanti,
pronta all'evacuazione la stazione spaziale. Sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, insomma.
Se qualcuno, cannibalismo.
Qualcuno ha colto la citazione, lo scriverà in chat e avrà il mio applauso. Ci voleva Ricky, l'avrebbe colta al volo, ma non lo vedo. Insomma, in ogni caso, il sistema automatico è fallito. Poi le indagini hanno stabilito che è dovuto a un'interferenza tra due sistemi, il sistema automatico e il sistema manuale, in particolare la componente televisiva per analizzare l'avvicinamento della capsula alla stazione spaziale. Dopo due giorni la capsula ha attraccato senza problemi. Non so se i giornalisti hanno fatto questa rettifica, non le ho viste, ma suppongo che qualche trafiletto ci sarà stato.
Gol dell'Uruguay 3-2 al 90esimo.
Accorciano la distanza, dovresti dire scusami Cookie, intervengo per...
Scusa Michael, accorcia le distanze l'Uruguay che ha appena segnato su punizione, calcio da fermo ignorato dal portiere al 90esimo più un minuto e 40 di recupero, virice della linea.
Ottimo, non era neanche in schedina, quindi lasciamo stare. Come quando intervengono per i gol della serie C2 soltanto perché sono in schedina, tu stai seguendo la tua partita della serie A e ti dicono attenzione, l'Albino Leffe ha segnato contro il Casal Pusterlengo. Vabbè,
peraltro Marchetti era portiere dell'Albino Leffe fino a due anni fa.
Sì, in realtà non so neanche in che categoria sia l'Albino Leffe, ho detto un paese un po' sconosciuto, ma credo che sia comunque in C2 o come si chiama adesso la serie C2.
Per Reme l'Uruguay cercando il pareggio.
Invece cerchiamo la notizia successiva. Abbiamo finalmente le date. C'era un'area di praticamente, era praticamente certo che le prossime due missioni, ultime due missioni programmate per la navetta spaziale Shuttle, sarebbero state posticipate di qualche mese. Quindi adesso abbiamo l'ufficialità che la STS-133 Discovery è attualmente programmata non prima del prossimo 1 novembre 2010, mentre invece la successiva e ultima STS-134 con a bordo l'astronauta italiano Vittori non è prevista prima del 26 febbraio 2011. Quindi si è ufficialmente posta la fine del programma Shuttle al 2011 invece che al 2010, come da programma, insomma, da quando Bush ha annunciato il ritiro degli shuttle, la data annunciata dal 2010, ma siamo andati a scivolare sia nell'anno successivo sia nell'anno fiscale successivo, perché c'è stata anche questa diatriba sul forum e abbiamo stabilito che il febbraio 2011 è nell'anno fiscale 2011, quindi era comunque già posto a budget un piccolo buffer per
600 milioni,
relativamente piccolo buffer per la chiusura del programma shuttle. Speriamo di poter essere presenti, non lo diciamo troppo forte, ma noi facciamo i nostri calcoli e i nostri scongiuri per poter essere presenti a una di queste missioni, probabilmente.
Sì, consideriamo che fra i motivi per i vari rinvii c'è anche da considerare diverse con cause che si susseguono, cioè Soyuz che salgono, che scendono, situazioni ripetute di beta cutout, che sarebbe il famoso situazione in cui la ISS è perennemente illuminata dal sole, quindi deve mettersi di taglio rispetto al sole e rispetto ai raggi solari, e quindi lo shuttle rimarrebbe illuminato in pieno, e sono momenti che devono essere evitati per le missioni shuttle. Quindi appunto questi spostamenti sono anche causati non da problemi, oltre che a problemi anche di logistici per quanto riguarda il modulo il PMM, che il Leonardo, quello italiano, che anche l'AMS, però diciamo che sono molte cause che portano a questo prolungamento abbastanza accentuato.
Intanto stavo guardando le prossime news e in realtà stavo guardando anche la chat in cui si parlava di una eventuale STS-136 nel 2012. In realtà ho letto la notizia, non la notizia ma il commento di uno dei nostri utenti, ma non 136. Ho trovato, infatti non ho trovato nessunissimo conferma, non ho capito da dove venisse la notizia. Non sono sicuro di avergliela chiesta. In questi giorni ho letto il forum veramente a spizzichi e bocconi, però
e c'era la 135 in ballo che poteva essere lanciata a giugno, dato che comunque c'è già sia il serbatoio che gli SRB. Atlantis viene preparato nonostante ci fosse il dubbio sul fatto che doveva fare una manutenzione, una serie di manutenzioni pesanti, quelle che si fanno ogni 8 voli mi sembra. E, in ogni caso pensavano che si potesse inserire a giugno, però pare che comunque non verrà fatta. Sarebbe stato un volo aggiuntivo con l'ultimo giro per l'MPLM. Dunque Leonardo viene agganciato fisso, quindi dovrebbe essere Raffaello.
Ma è possibile tenere agganciato sia Leonardo sotto forma di PLM e Raffaello? Sì, Raffaello.
Sì. Leonardo è fisso ed è sarà poi agganciato, però sarà agganciato in maniera definitiva, quindi ad una porta, un'ulteriore porta, rimarrebbe una porta libera. So che se ne era discusso sul forum e c'era una porta a disposizione per poter mettere un ulteriore MPLM che poi sarebbe riportato a terra, e in ogni caso non sarebbe servita la 135, non sarebbe servito un volo, una launch on need, perché sarebbe stata eseguita solo da 4 astronauti e quindi con 2 giri Soyuz eventualmente li avrebbero dovuti salvare. Diciamo che sarebbe stata un'ultima missione aggiunta, non diciamo gratuita perché comunque il programma Shuttle ha i suoi costi, però diciamo che i costi sarebbero stati molto più bassi rispetto a una missione standard, diciamo così.
Sì, ma e poi c'era anche l'idea di, però questo dopo la fine del programma Shuttle, di portare il nodo, un ulteriore nodo alla stazione spaziale, sì, per incrementare il volume abitabile, seppur in maniera minima, sfruttando lo structural test article del nodo 1, che tu hai fotografato.
Sì, quando sono andato al Kennedy Space Center, nell'officina della ISS, c'erano i 3 MPLM, di cui uno sta diventando PMM, appunto Leonardo, e poi c'era questa struttura che si vede che è un nodo, perché ha, oltre alle 2 porte all'estremità, ha queste 4 porte intermedie che evidentemente lo fanno diventare un nodo. Infatti era lì accantonato e mi sono chiesto che cosa fosse. Ho pensato che fosse appunto un modulo che era stato utilizzato per delle prove dimensionali, e in effetti poi ho scoperto che è quello, e potenzialmente potrebbe diventare il nodo 4.
Ma un déjà vu, ne abbiamo parlato la puntata scorsa.
Scusa?
È un déjà vu io o ne abbiamo parlato la puntata scorsa?
Io sì, devo fare ammenda, devo ancora sentirla la puntata scorsa.
Vabbè, ad ogni modo valeva la pena di chiudere il discorso stazione spaziale anche con questo.
Volevo fare il solito polemico della situazione, dicendo che secondo me sia STS 135 che 136 sono 2 baggianate, perché io tendo a odiare gli addii prolungati e inutili, e se si è deciso di andare in una certa direzione, continuare a tenere viva l'illusione che il programma Shuttle non chiuda, cercando missioni che sì, sicuramente possono avere un interesse, per carità, a portare nuovi rifornimenti e ricambi sulla stazione spaziale, ma mi sembra proprio di voler tenere vivo per forza un programma già morto. Si è chiuso, sappiamo bene tutti, perché ormai ci mettiamo il naso da un bel po' di tempo, che qualsiasi lancio ulteriore ha bisogno di fondi non solo legati ai 350 milioni di dollari che costa fisicamente circa un lancio secondo le dichiarazioni NASA, ma anche perché molte persone, sappiamo bene seguendo su Twitter, stanno già facendo il cosiddetto layoff, cioè prendono una grossa liquidazione, se ne vanno dalle aziende, comincia a esserci il drenaggio di know-how. Non lo so, io sono contrario. Se si è scelta una strada, sarebbe bene percorrerla, mantenere a 134 l'ultima missione, chiudere e poi darci dentro veramente testa, cuore e fino all'ultimo centesimo per sviluppare il successore dello Shuttle, senza rimpianti e imparando a chiudere le porte, senza continuare insomma veramente a cercare in tutti i modi di infilarci un'ultima missione, poi un'ultimissima più uno. Non sono d'accordo.
136 effettivamente è assurdo come discorso, anche perché sarebbe tutto da costruire. La 135 rimarrebbe appunto questa possibilità, che come avevo scritto da qualche parte, forse proprio sul forum, che sarebbe un finale di programma con i fuochi d'artificio. Se ci fosse un problema in Devor, Atlantis deve partire per salvare l'equipaggio, poi far rientrare tutto, che funzionasse tutto bene, sarebbe la dimostrazione finale che tutte le migliorie del programma avrebbero funzionato per qualsiasi
musica patriottica americana, con gli shuttle che atterrano uno dietro l'altro separati da poche centinaia di metri, con le bandierine, sì, che sventolano.
Comunque un'altra ipotesi valutata dalla NASA è quella di aggiungere un ulteriore episodio dopo questo finale di stagione, prima delle vacanze di Astronautica. Ne stanno parlando da mesi, vedremo.
No, comunque il razionale dietro STS-136, almeno nella dichiarazione che avevo letto, nel commento del nostro utente che avevo letto, era di utilizzare l'External Tank 94, che già ci è utilizzato da non so quanti anni, penso che sia ancora al Marshall Space. Dove fanno gli external tank adesso? Lo volevo dire, ho un lapsus e ovviamente mi vado a incartare in questi discorsi. In Louisiana, Marshall Space Center, se non sbaglio.
Mishoud
Assembly Facility. C'era la M, ma non era sufficientemente preciso. Insomma, notizie altre della settimana. Continua. L'altra, se non sbaglio, qualche puntata fa ci stupivamo della numerosità delle dichiarazioni. È tutto un dichiarare da parte di NASA, da parte di Obama, da parte del direttore del programma Shuttle. Una dichiarazione l'una dietro l'altra, e abbiamo anche una dichiarazione della Space Policy della Casa Bianca. L'avete vista?
Ma mi sono anche un po' stancato di leggere sempre le stesse cose. Ho voglia di vedere hardware a questo punto, sinceramente, ragazzi. Voi no?
Sì, decisamente sì, ma non è chiaro neppure quello. Io vorrei una dichiarazione vera su quello che sarà il successore hardware.
Ma questa è la dichiarazione vera, valida 24 ore, 48 ore fino alla prossima.
Ma non ha scadenza. Cioè,
in realtà è talmente generica che... In realtà è talmente generica che può essere buona per qualsiasi programma spaziale, forse anche un programma non americano. Mi pare che si articoli attraverso dei goal, degli obiettivi che, da un lato ricalcano le dichiarazioni precedenti, perché c'è dare energia competitiva alle industrie domestiche, quindi lo sviluppo di un mercato spaziale ancora più sviluppato rispetto a quello attualmente presente per i voli commerciali. Poi aumentare la cooperazione internazionale, questo è un bene, ma è una cosa che si sente dire da parecchi anni.
Dichiarazioni politiche, è proprio politichese che comincia a stancare. Attenzione. Poi il fatto che dicono bisogna fare questo che è bello, l'altro che è bello, e ho capito, però bisogna.
Arriva anche il punto 3, in cui rafforzare la stabilità nello spazio, quindi promuovere misure per operazioni responsabili nello spazio, per la safety e tutto quanto. Quindi questa è la classica strizzata d'occhio alla Cina, ai sistemi antisatellite, e non so, ci vedo anche un po' di scudo spaziale, guerre stellari e quant'altro.
Comunque vi sottoporrò tra qualche giorno la podcast policy, sono gli obiettivi della prossima stagione di Astronauticast. È un breve documento su cui vi chiederei qualche commento. La bozza attuale sono 640 pagine, non più di tanto.
Beh, ma tanto questa sera possiamo farlo anche questa sera, perché abbiamo deciso che questa sera non c'è l'orologio. Questa sera non guardiamo, siamo intorno alla mezz'ora, dovremmo chiudere, ma non chiudiamo. Ci sono ancora due o tre notizie, possiamo anche
perché prima di chiudere senza Annali Marziani
poi c'è il teaser di Annali Marziani, che questa volta non ci lasciamo scappare come abbiamo fatto la settimana scorsa. Beh, comunque andatevela a leggere, la National Space Policy di Obama. Io spero ardentemente di darvi il benvenuto alla stagione 4 di Astronauticast con qualcosa di più succoso, perché siamo un po' stanchi di parlare di queste cose.
Infatti.
Beh, insomma, ragazzi, dai, a ottobre c'è l'approvazione del bilancio, magari non saranno le primissime puntate, ma sono sicuro che il prossimo autunno ci porterà, per forza di cose, qualche decisione concreta di questa ondeggiante politica. Vedremo.
Volevo solo aggiungere una cosa che non è in scaletta, una notizia, fare un po' un riassunto di quello che sta succedendo su Marte per i MER, visto che l'ho inserito nel mio blog.
Ottima idea,
Luigi, bravo.
Dato che è un po' che non sente parlare, più che altro è la preoccupazione più grossa è per Spirit, perché tace ancora dalla zona Troy in cui si è fermato ormai da 6 mesi, e quasi 6 mesi, e dal 22 marzo oltretutto non si hanno proprio più nessuna comunicazione, perché sopraggiungendo il solstizio invernale la carica delle batterie e l'energia che riceveva dei pannelli solari è scesa al di sotto della soglia di funzionamento. Adesso si può solo attendere, nel senso che sicuramente il freddo non sarà così disastroso come è stato per Phoenix, che è stata completamente distrutta dal ghiaccio. Spirit non è una zona dove si formerà del ghiaccio, o perlomeno non se ne formerà in quantità da provocare dei danni, però ci possono essere diversi problemi, fra cui un problema che potrebbe essere un guasto all'orologio di missione, e in questo caso la riattivazione potrebbe essere un po' più lenta, perché il rover dovrà arrivare a livelli di energia un po' più alti, perché dovrà ricaricare tutto il software di bordo.
E penserà di essere nel 2004?
Beh, in effetti sì, perché lui si risveglierà come appena arrivato su Marte. Opportunity invece sta viaggiando spedito a 70, fa degli spostamenti di 70 metri circa ogni giorno di movimento, quindi un giorno si prepara il movimento, il giorno successivo si effettua il movimento. Diciamo che ogni settimana si muove di circa 200 metri e si sta avvicinando rapidamente, perché sono 200 metri a settimana verso il cratere Endeavour, e man mano si stanno vedendo sempre di più le formazioni montuose che formano il bordo del cratere. E al JPL hanno deciso di dare a questi picchi i nomi dei vari porti, nelle varie zone in cui era attraccata la nave Endeavour del capitano Cook. Quindi hanno trovato questa idea per dare questi nomi alle varie montagne.
Beh, è un buon tema unificante.
Sì, dimmi.
È un buon tema unificante, sì.
Sì, in effetti cercano di trovare sempre un fil rouge per le zone a mano che vengono visitate dai rover. E ha avuto solo un problema intorno a metà giugno, probabilmente un problema di sovraccarico allo spettrometro di emissione termica, che ha bloccato la telecamera, quella principale. In realtà si è sbloccato tutto, adesso hanno fatto tutti i vari test, ed è stato proprio solo un picco di energia che ha provocato questo piccolo problema. Di fatto ha già superato la distanza della mezza maratona. L'ultimo notizia del 29 giugno aveva già percorso 21.408 metri.
Stavo guardando infatti al 15 giugno, che è l'informazione che riporta Wikipedia, sono 21.000 metri, e quindi una mezza maratona.
Sì, infatti è proprio le 13 miglia della mezza maratona. E dato che l'inverno è il solstizio invernale passato, di settimana in settimana la produzione di energia aumenta, perché per esempio appunto la settimana dal 10 al 15 giugno ha generato 297 wattora al giorno. Il 22 giugno 320 wattora e il 29 giugno 354 wattora, quindi la produzione energetica sale, e sicuramente il rover ne avrà un giovamento, e diciamo che per Opportunity non ci sono grossi problemi. Speriamo che Spirit non abbia non subisca guasti ulteriori, anche perché prima di perdere i collegamenti era stato prima deciso di non muoverlo più, si è insabbiato ed era già fermo da oltre 6 mesi, e poi è stato deciso all'ultimo momento che c'era la possibilità di poter fare un altro tentativo per uscire da questo insabbiamento, però ovviamente mancando l'energia è stato rinviato tutto a quando l'energia tornerà.
Io volevo proporre, se siete d'accordo, di sottoporre alla NASA la proposta di intitolare uno di questi monti a noi, tipo Astronauti Mountain.
Buono.
Non sì. Ho capito.
Mi sento freddino.
Io non ho proprio capito le parole. Puoi ripetere?
Astronaut Mountain, visto che danno nomi unificanti, cercano qualcosa unificante, sì. Sembrava giusto, nel solco dell'umiltà che tanto ci contraddistingue, proporre Astronauti Mountain.
Sì, o anche come
Astronauti Cast Mountain, se no non si capisce che siamo noi.
Is a Mountain,
quello sì.
Sì. Astronauti News Mountain, sì sì, mi sembra una buona idea.
Oppure i nomi nostri, Amoroso Mountain mi sembra bellissimo.
Sì, ma io mi accontenterei di dare il mio nome al Monte Olimpo, perché mi sembra, viste le dimensioni modeste.
Sì, una robettina adatto. Proprio.
Certo.
O almeno al cratere principale. Bene, direi che lasciamoci le news alle spalle e siamo alla mezz'ora. Potremmo finirla qua, ma non la finiamo qua. Proseguiamo con le rubriche, come se fosse una puntata normale. Avremo però tutte le rubriche che possiamo mettere in una puntata di Astronautica, tranne l'intervista. Partiamo da Annali Marziani, che è stata annunciata qualche puntata fa e poi ha avuto un inizio un po' titubante a causa di
"ma sono tornato".
He's back.
Bene, siamo alla
secondo Paolo, certo. Perché abbiamo pensato di realizzare questa rubrica, diciamo che è una buona idea nata per tenere compagnia e per far sentire tutta l'Italia vicina a Diego Urbina, che è il partecipante italo-colombiano che è all'interno della struttura che ospita Mars 500, una missione che simula un viaggio di andata e ritorno verso il pianeta rosso, seppur condotta sulla Terra nel territorio della Russia, in maniera molto molto fedele, tranne per la microgravità. E Diego è chiuso in questa struttura da 26-27 giorni ad oggi, e quindi innanzitutto gli manderei il saluto nostro di tutti gli ascoltatori e poi ritorno a dedicargli questa rubrica magistralmente condotta dal nostro Paolo Amoroso.
Stiamo cercando di trovare il modo per fargli avere almeno la rubrica, ma anche tutto il podcast via email, diciamo nel suo viaggio verso Marte.
Sì, bene, ci troviamo al 33° giorno della missione simulata di Diego Urbina, che torniamo a salutare e a cui ci siamo ispirati per questa rubrica, cogliendo l'occasione della sua missione per raccontare qualcosa sulla storia della conoscenza dell'esplorazione di Marte, magari anche raccontando qualche curiosità che lui e i suoi compagni di missione possono non sapere. Siamo, dicevo, al loro 33° giorno di missione, sono ancora in vicinanza della Terra nella missione simulata, e prima di passare all'argomento di oggi c'è una precisazione interessante che ha fatto una nostra amica e ascoltatrice, Stefania. Vi ricordo che nella prima edizione di questa rubrica ho parlato della prima osservazione astronomica nota di Marte, eseguita nell'anno 2441 da astronomi cinesi e che hanno registrato una congiunzione multipla, quindi un avvicinamento prospettico nel cielo della Luna e di 4 pianeti, fra cui Marte. Stefania faceva notare che in alcuni testi egiziani di 5.000 anni fa, quindi che precedono di almeno mezzo millennio questa osservazione cinese, Marte viene citato con il nome, se lo pronuncio bene, di Hardeker o qualcosa del genere, che significa il rosso. Questa citazione è interessante, ma non è chiaro in che termini venga citato il pianeta Marte, se per esempio in un contesto letterario, filosofico o religioso, oppure se si tratta effettivamente di una osservazione astronomica simile a quella cinese, in cui vengono riportate le circostanze di un fenomeno celeste, quindi di un fenomeno astronomico. Se avete notizie in proposito, naturalmente fatecele sapere, e come dice un nostro illustre collega, se ci saranno novità su questo argomento vi terremo informati. Invece passiamo all'argomento di oggi di Annali Marziani, ricordando ancora quello precedente, perché l'altra volta insomma sono stato un po' cattivo, ho chiesto a Marco ma anche a Mike se loro conoscevano la prima osservazione di Marte, un argomento un po' di nicchia per usare un eufemismo. Questa volta invece voglio fare una domanda più facile a Marco ma anche a Mike, un argomento che forse conoscono di più. Voglio chiedervi se vi ricorda qualcosa il nome McAfee.
Mi viene in mente soltanto l'antivirus.
Un caspita di antivirus che ha fritto l'hard disk di mio cognato?
Beh, diciamo che questo è un omonimo. In realtà non mi riferivo all'esperto di sicurezza informatica John McAfee, ma a un personaggio vissuto un po' di tempo prima. Stiamo parlando del signor B. McAfee, un facoltoso americano di cui parlano le croniche dell'epoca, degli anni 20. In particolare stiamo riferendo una notizia del 1921. Questo signore era un facoltoso americano, come dicevo, che aveva avuto una buona idea per svelare i misteri di Marte. Ricordiamo che all'inizio del Novecento le migliori immagini telescopiche non ci davano una descrizione sufficientemente accurata della superficie di Marte. Era un po' come studiare la Luna, la geologia della Luna o le caratteristiche della Luna guardandola ad occhio nudo. Si osservavano delle macchie chiare o scure che cambiavano di forma o di dimensione, ma non era ancora nota la natura della superficie di Marte, e soprattutto era ancora del tutto aperta la possibilità che il pianeta potesse essere abitato, addirittura da esseri intelligenti. Questo signor McAfee aveva proposto di realizzare un telescopio gigantesco, un telescopio a pozzo, perché all'epoca, ricordiamo, l'unico sistema che sembrava praticabile per avvicinarsi a Marte era quello di farlo otticamente con le tecnologie dell'astronomia telescopica. Marco, quali erano i telescopi più grandi a quell'epoca? Stiamo parlando quindi di una notizia del 1921. Quali erano i telescopi più grandi del mondo in quel periodo?
Speravo durasse meno.
Potrei dire, adesso lo so che rideranno tutti, potrei dire quelli dell'osservatorio astronomico di Brera?
No, erano dei buoni telescopi, ma non erano i più grandi. I telescopi più grandi del mondo si trovavano all'osservatorio di Monte Wilson, un nome quasi mitologico per chi ha seguito la storia dell'astronomia. In particolare c'erano due grandi telescopi a specchio, due riflettori.
Aspetta, lo so, 1,5 metri e 3 metri.
1,5 e 2,5.
Ok, portati a spalla fino a su in un sentiero tortuosissimo, però uno dei due è rimasto inutilizzato per lungo tempo perché non c'erano i soldi per realizzare un montaggio definitivo.
E collegato da Erve abbiamo Wikipedia Marco Zambianchi.
No, vi giuro che non ce l'ho sotto mano, ve lo garantisco sul mio onore.
Certo.
Ricordo anche che a quello da 2,5 metri è stata poi montata un'ottica di tipo adattivo, rendendolo nuovamente funzionale per le ricerche più moderne.
Però ecco, all'epoca in cui era stata fatta la proposta di Mr. McAfee, il telescopio più grande era quello da 2,5 metri di Monte Wilson, installato nel 1917, che aveva seguito quello da 1,5 metri installato, se non ricordo male, nel 1908. L'idea di McAfee era quella di costruire un riflettore ancora più grande, ma con una tecnologia innovativa, che però aveva delle radici molto antiche. Ricordi Marco per caso chi era stato il primo scienziato nel 600 a proporre questa tecnologia? E qual era questa tecnologia?
Mi puoi ripetere per 10.000 euro qual è la tecnologia? Scusa, non ho ben capito.
La tecnologia è quella degli specchi liquidi, in particolare gli specchi al mercurio. Perché il grande fisico inglese Newton, l'inventore tra l'altro della configurazione di riflettore, di telescopio riflettore newtoniano, tra le tante sue altre scoperte e contributi scientifici, aveva scoperto che se noi mettiamo un liquido in rotazione in un recipiente, per esempio in un piatto, il liquido assume una superficie parabolica che è appunto molto simile a quella che si dà nello specchio di un telescopio riflettore. Uno dei liquidi più adatti per questo utilizzo è il mercurio, che è riflettente. Quindi l'idea era molto semplice, era quella di mettere in un piatto grande quanto lo specchio una quantità di liquido, quindi di mercurio, di metterlo in lenta rotazione fino a fargli assumere quella forma. Gli studi teorici su questi telescopi a specchio liquido mercurio erano stati condotti tra l'altro anche in Italia da Ernesto Capocci dell'osservatorio di Capodimonte a metà 800, ma il primo prototipo funzionante era stato realizzato nel 1876. Con questa tecnologia relativamente semplice, McAfee aveva proposto di realizzare un telescopio ancora più grande.
Ma è molto semplice in realtà la tecnologia, perché è sufficiente considerare che l'energia cinetica della particella, una qualsiasi particella di mercurio in rotazione, è pari a, sappiamo l'energia cinetica, un mezzo mv quadro. Essendo v una velocità di rotazione, la possiamo scrivere come un mezzo m omega quadro r quadro. Se poi uguagliamo l'energia cinetica all'energia potenziale nella classica forma mg per h, abbiamo che la forma dello specchio espressa in funzione dell'altezza della profondità, diciamo, della pozza di mercurio è 1 su 2g per omega quadro r quadro, che è per definizione una parabola.
Sì, questa tecnologia consente di realizzare facilmente uno specchio, che però ha uno svantaggio: funziona soltanto se lo specchio è tenuto in posizione orizzontale. Abbiamo uno strumento molto potente che però può essere puntato praticamente solo allo zenith. Allora McAfee aveva proposto di realizzare uno strumento di questo tipo con uno specchio del diametro di 15 metri. Questo specchio sarebbe stato montato in un pozzo di una miniera abbandonata profondo 200 metri, quindi avrebbe avuto una lunghezza complessiva del tubo di circa 200 metri. Questo specchio sarebbe stato sistemato nel fondo del pozzo, in una zona del Cile, in una località del Cile chiamata Chanaral, se la mia pronuncia è corretta, nella quale, nella grande opposizione del 1924, quindi 3 anni dopo la proposta, il pianeta Marte sarebbe rimasto allo zenith per diverse sere nel corso del periodo di massima visibilità, quindi una grande opposizione in uno di quei periodi che si susseguono alla distanza di tempo di 15 o 17 anni, in cui Marte si avvicina molto alla Terra ed è più facilmente osservabile. Quindi in queste circostanze McAfee avrebbe voluto realizzare questo grande telescopio con cui fotografare Marte, e aveva calcolato con un ingrandimento di circa 25 milioni di volte che avrebbe avvicinato addirittura Marte a una distanza di 1,5 miglia, quindi sarebbe stato come vederlo a 2,5 chilometri circa di distanza. Questo nelle idee di McAfee, che aveva anche un consulente scientifico, il professor David Todd di Amherst, che probabilmente si occupava degli aspetti scientifici, e le cronache dell'epoca non danno molte informazioni, ma probabilmente McAfee avrebbe sponsorizzato, finanziato il progetto. Prevedevano McAfee e il suo collaboratore consulente scientifico di partire nella primavera del 1922 per Chanaral per una prima spedizione esplorativa, ma di questo telescopio poi non se n'è fatto più nulla, soprattutto credo per la difficoltà, come si è avuta dopo in strumenti di questo tipo, di controllare perfettamente la superficie e di renderla sufficientemente uniforme. Quindi l'idea era buona, era semplice, sembrava promettente sulla carta, ma la realizzazione pratica poi non c'è stata. Quindi è stata persa questa opportunità di svelare i segreti di Marte attraverso questo telescopio gigantesco, il famoso telescopio a pozzo di McAfee, e i segreti di Marte invece sono stati svelati con un altro sistema. Curiosamente, soltanto 44 anni dopo, una tecnologia che all'epoca era nella sua infanzia, il volo spaziale, ha dato le prime immagini ravvicinate di Marte, perché proprio nel 1965 il primo sorvolo da parte di una sonda automatica, Mariner 4, del pianeta Marte, che trasmise le prime fotografie ravvicinate del pianeta, mostrandolo per la prima volta molto meglio di quanto avevano fatto secoli di osservazione telescopica da Terra. La tecnologia dei telescopi a specchio, ma in generale dei grandi riflettori, è stata un po' più lenta, perché le dimensioni del telescopio a Pozzo di McAfee non sono ancora state raggiunte per un singolo strumento. Ci sono dei telescopi grandi da 8 o più metri di diametro realizzati dalla fine degli anni 90, ma insomma attualmente il più grande telescopio a specchio liquido di Mercurio è uno strumento da 6 metri di diametro in un osservatorio astronomico canadese. Questi strumenti sono un po' un incrocio fra il pozzo del cannone del Columbia, del proiettile del romanzo Dalla Terra alla Luna di Verne, e il radiotelescopio di Arecibo, che è fissato in posizione fissa in modo da poter osservare zone molto vicine allo zenith. Quindi dovete immaginare una struttura del genere. Quindi il volo spaziale, le cui basi teoriche venivano gettate proprio nei primi decenni del Novecento, mentre McAfee studiava la sua proposta di telescopio a pozzo, è arrivata prima questa tecnologia spaziale a svelare i segreti di Marte. Proprio in quegli anni Tsiolkovsky in Russia, Goddard negli Stati Uniti e Oberth in Germania facevano i primi studi teorici, i primi calcoli teorici sul volo spaziale, i primi esperimenti con dei razzi molto semplici.
Questa era altissima.
Proprio sempre sul gong, manco fosse sincronizzato.
Infatti, proprio cade sempre a fagiolo questo gong. Sappiamo che Paolo, oltre a essere un pozzo di scienza, è anche una persona molto molto precisa. Tra l'altro la dico perché c'è stata una battuta. Non ho avuto il coraggio di interromperti, ma c'è stata una battuta durante la tua esposizione.
Sì.
Chiamiamola esposizione, apnea è un altro termine adeguato. Stefania diceva che nella mia spiegazione dell'equilibrio tra l'energia cinetica e potenziale mi sono un po' arrampicato sugli specchi, ecco.
Però... Ah beh, certo, eri quanto mai in tema.
Ci ho detto, ci manca una rubrica, se non sbaglio, e se il nostro Luigi Morielli è pronto, siamo pronti a commentare tutti i suoi eventi elencati nell'almanacco del mese,
che ricoprirà ovviamente due mesi, perché faremo luglio agosto.
Io non ci avevo pensato.
In che senso due mesi?
Luglio e agosto.
Ma adesso c'è consecutivi di trasmissione?
Esatto.
Sì.
Partiamo con la celebrazione del primo Orbital Dream Maneuver.
No, volevo andare a ruota libera stasera, nel senso che a parte che luglio c'è ovviamente la commemorazione di Apollo 11 con il primo uomo a mettere sulla Luna, Armstrong, e per quanto riguarda sempre Armstrong, il 5 agosto 1930 nasceva appunto Neil Armstrong, che è stato il primo uomo a mettere i piedi sulla Luna. Ma volevo fare una digressione su lo scienziato, l'astronomo Schumacher, quello che ha scoperto con Levy la cometa che si è spezzata l'8 luglio 1992, si è spezzata durante il flyby con Giove
a causa di forze di marea.
Il 16 luglio del 1994, quindi sempre in luglio, questa cometa ha impattato Giove, ed è stato, ci sono delle immagini pazzesche di tutta questa catena di frammenti che entravano nell'atmosfera marziana gioviana. Però ironia della sorte, sempre in luglio, ma nel 1997, il 18 luglio 97, Schumacher muore in un incidente stradale. E il...
Che ironico per uno che si chiama Schumacher.
Scusa?
Niente.
Non dico ironia della sorte, perché... E il 31 luglio 1999 le ceneri di Eugene Schumacher vengono disperse sulla Luna. È stato il primo uomo a riposare sulla Luna. Così, una curiosità del luglio, che cosa ha comportato nella vita di questo, nella vita e nella morte di questo scienziato. Poi un'altra cosa che ho notato per agosto invece è che il 20 agosto 1977 c'è il lancio del Voyager 2. Quattro anni dopo, il Voyager 2 effettua il flyby di Saturno, quindi impiegato 4 anni, 25 agosto, quindi 5 giorni e 4 anni e 5 giorni dopo, sta passando a fianco a Saturno. 8 anni dopo esatti, quindi 25 agosto del 1989, ha fatto il flyby di Nettuno. Quindi anche questo c'è un ricorrere di queste date. Anche ci rendiamo conto delle proporzioni, delle distanze, che se è impiegato 4 anni arrivare a Saturno, da Saturno a Nettuno ne ha impiegato il doppio esattamente.
Ma questa era rivolta a te, che sei un amante dei flyby.
Vabbè, ma questi sono flyby degni di nota, quello che io criticavo. In realtà noi facciamo sempre questa battuta, però non la specifichiamo mai. Durante le vecchie episodi dell'almanacco, in realtà più che un almanacco era un calendario in cui parlavamo degli eventi del mese successivo, e c'erano nel calendario che seguivamo un sacco di riferimenti a flyby veramente minori di Cassini, con tutti i pulviscoli satelliti intorno a...
Distant flyby
intorno a tutti, tantissimi satelliti di Saturno, forse degni di nota lo sono, magari sicuramente con una valenza scientifica importante, ma un pochettino meno di un flyby di Saturno da parte di una delle prime sonde a fare il Grand Tour del Sistema Solare.
Intervengo solo per dire, visto che poi Paolo mi ha messo in difficoltà come sempre per la mia vasta ignoranza, ma c'è un personaggio molto conosciuto legato a Marte, nato il 22 di agosto, e se usate Wikipedia vi cadono le dita delle mani.
Un po' 22 difficile. Nel mio elenco non c'è.
Lo so. Allora era facile. No.
Guardato prima lì.
Ne possiamo citare un altro, sempre legato allo studio di Marte, morto il 4 luglio.
Sì.
Che?
Schiaparelli.
Giovanni Virginio Schiaparelli, certo, di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario della morte.
Vi do tempo fino alla fine dell'episodio per rispondere. Io potrei lasciarvi anche un altro aiutino, ma se ve lo do, sono certo che capite. Personaggio molto legato a Marte, nato il 22 agosto.
Potrebbe essere Steve Squires?
No, molto più anziano, 22 agosto 1920.
Insomma, questo
ragazzi,
Ray Bradbury. Brucia perché dicevi Fahrenheit 451.
Risposta esatta, Ray Bradbury ha scritto il famosissimo romanzo, uno dei primi, il primissimo romanzo tra l'altro che ho acquistato nella mia gioventù, Cronache marziane, quindi assolutamente imperdibile, che consiglio a tutti gli amanti dello spazio, della fantascienza di Marte, un romanzo con tantissima poetica, che vi regala tantissimi momenti di sogno e di fantasia.
Ultima puntata di Astronauticast, ci troviamo a fare le gare di Wikipedia, ragazzi, ma che prospettive diamo per la stagione 4 qua?
vi giuro che non ho usato Wikipedia, è semplicemente uno dei miei...
Ecco, almeno le mie fonti sono molto più difficili da trovare.
Tu che mi arrivi lì con David Thorpe lì, quello Thorpe, abbi pazienza,
Che nuotava Thorpe nel...
E tuo zio di Jan Thorpe.
Che nuotava nel mercurio liquido e per questo ha dato la sua progenie così tanta potenza nel nuoto. Va bene, andiamo avanti con l'almanacco che poi passiamo ai saluti.
Dunque, c'era poi il 20 luglio del 1976 il Viking 1 atterra su Marte, tanto per restare in ambiente marziano. Poi vabbè, ci sono delle notizie un po' più, diciamo, bizzarre, però strane. Per esempio, il 10 agosto del 1972 viene osservata per la prima volta una meteora entrare e uscire dall'atmosfera nello Utah, e questa in effetti deve essere una cosa un po' particolare anche da vedere, perché è una scia che in realtà non finisce, quindi è un rimbalzo. Poi c'erano anche due eventi astronautici particolari, nel senso che il 18 agosto 1993 c'è il primo test del Delta Clipper, che se non ricordo male è quella cosa strana che decolla e atterra verticalmente come un una piccola piramide.
Sì. C'è una ricca pagina di Wikipedia che però non ho aperto.
Anche quell'oggetto lì sembrava che dovesse essere l'SSTO, ma poi in realtà non ha mai avuto dei prosegui che avessero una possibilità, anche perché il volo spaziale con quel tipo di veicolo non era così semplice. E poi il 12 agosto del 1960 un'altra cosa un po' particolare è l'Eco 1.
Avevo già preparato l'immagine perché mi piace un sacco, un satellite
infatti passivo. È una cosa stranissima quella.
Innanzitutto è una gigantesca palla, se vedete l'immagine non so se la grafica di live stream ci mette la pubblicità di mezzo nella parte bassa dell'immagine, ma quello che vedete sono delle persone e un'automobile, quindi questo vi dà l'idea delle dimensioni del satellite, che suppongo fosse gonfiato a questo punto.
Sì,
quindi un po' come un modulo di Bigelow gonfiabile. Era questa gigantesca palla riflettente che aveva lo scopo di riflettere a terra i segnali radio, quindi era un satellite ripetitore, un po' come quelli che adesso ci permettono di guardare in diretta la partita della Sudafrica, ma che invece di essere un transponder, quindi che riceve il segnale e lo ritrasmette magari su un'altra frequenza o comunque fa uno store and forward, lo archivia e poi lo ritrasmette, lo faceva semplicemente rimbalzare sulla sua superficie metallica. Sto cercando di ingrandire un attimo l'immagine per
uno specchio
idea. Uno specchio, era uno specchio anche questo, avevamo specchi parabolici, specchi tondi, questa sera ci sono specchi per tutti i tipi,
specchi nei pozzi
specchio riflesso. Ok, altre notizie, altre avvenimenti da ricordare.
26 luglio 1971 partiva Apollo 15.
Stiamo andando in rigoroso disordine cronologico, giusto?
Disordine cronologico, sì. 15 luglio 1975 parte Apollo 18, che in realtà è la missione Apollo Soyuz. Apollo 18 fa subito venire in mente, ma 18 in realtà il 18 lunare non è mai stato fatto. Adesso non so se sono arrivati fino a 20, però
sì,
diciamo 20 che
ha scoperto la famosa nave aliena.
Tutto quello che ti dicono,
eh sì, ma anche noi non facciamo parte del nuovo ordine mondiale, anche noi.
Già.
Mi ero dimenticato, hai ragione. Sì, è vero.
Quindi, scusa, non è successo quello.
Ok.
Dobbiamo essere noi a dire che non è successo, quindi.
Giusto, hai ragione.
Non so più se devo dire che è esistito o che non è esistito, quindi passerei oltre. Mi sono confuso.
Ancora una cosa. Sì. L'11 luglio del 1979 lo Skylab rientrava nell'atmosfera terrestre. Era stato fino all'ultimo, si era sperato di riuscire a lanciare uno shuttle che potesse andare su a traccare, agganciarlo comunque e farlo risalire d'orbita. Però in realtà poi i ritardi nello sviluppo delle navette hanno fatto in modo che lo Skylab purtroppo rientrasse in atmosfera.
Stavo cercando, ma non la trovo, una bellissima immagine di un volantino che, siccome è rientrato in modo incontrollato, non era possibile farlo rientrare sopra l'oceano come viene fatto normalmente per i satelliti di dimensioni ragguardevoli, e quindi è rientrato sopra l'Australia. E avevo trovato una volta, però in questo momento non lo riesco a recuperare.
Mi ricordo che c'era anche stata tutta una polemica sui giornali che dicevano: ecco, adesso cade, chissà dove cadrà, ammazzerà un sacco di gente, sarà un disastro. E invece poi comunque non ha provocato danni a terra.
Era un volantino che diceva: Skylab is coming down this week and so is our prize and so are our prizes. Una specie di volantino promozionale di un negozio in Australia che usava lo Skylab come veicolo pubblicitario. Mm. Non lo trovo proprio, un peccato.
The Skylab spacecraft is back on Earth. Some of the debris was seen over Western Australia, but there have been no reports of any injuries. Although the Skylab incident seems to have ended safely, it was a near thing.
American space officials had tried to bring the 77-ton craft down in the South Atlantic or the Indian Ocean. But although the Skylab fell out of orbit according to plan, it took longer to disintegrate than they'd hoped, and large pieces of debris flew much further and reached Australia. There were sightings over several towns, including Kalgoorlie, Albany and Esperance. One piece of wreckage weighing about 2 tons fell into the sea just short of the coastline. From NASA headquarters, Washington, a report by Martin Bell.
At the crowded NASA headquarters here, the predictions narrowed down through the day until the final one had the tumbling spacecraft coming down somewhere across the south of the Indian Ocean.
E poi non dite che non siamo pronti a reperire per voi ogni singolo filmato disponibile sul web a corredo delle nostre notizie.
Va bene, finisce qui l'almanacco o c'è dell'altro?
Direi che mettiamoci ancora che il 1 luglio del 76 nasceva lo Smithsonian National Air and Space Museum, giusto per metterci la ciliegina sulla torta, che sarebbe un bel museo da andare a vedere quello.
Dove, ricordiamo, è custodita anche la navicella Phoenix, ovvero la prima navicella a essere andata a curvatura 1, lo dice il capitano Picard in Primo Contatto. Ho visto migliaia di volte questa nave allo Smithsonian, ma non ho mai potuto toccarla. Vabbè, ma questo è per intenditori.
Ma per voi umani il contatto fisico con gli oggetti significa qualcosa di particolare, vero?
Già, tu hai citato. L'ha detto? Data, ovviamente, nella stessa scena.
L'ha detto la regina dei Borg a Data prima di impiantargli il primo pezzo di pelle sul braccio?
No, l'ha detto Data nella stessa scena.
Nella stessa scena.
L'avevamo promesso che saremmo andati lunghi parlando di tutto di più, è una specie di after party all'interno della puntata, ma diciamo che siamo da un lato contenti che arriviamo alla fine della stagione perché siamo un po' stanchi, ma dall'altro un po' ci dispiace, cerchiamo di prolungare questa cosa all'infinito, per la felicità di Paolo Moroso che scalpita perché di solito se ne va un po' presto.
Beh, io comunque non vorrei dimenticare in chiusura della nostra stagione anche di citare tutte le persone che ci hanno consentito di raccontarvi le notizie nell'arco di questi 6 mesi, quasi 7, non ricordo bene, di attività, e sono in particolare tutto il gruppo di articolisti che voglio citare qui in ordine rigorosamente sparso, e infatti iniziamo da Marco Zannoni, visto che ha la Z, e tra l'altro è l'ultimo entrato a far parte del nostro gruppo. Sì, il suo nickname è Artax. Abbiamo Fausto Dell'Orto, Fausto D, Luca Frigerio, Luca Luigi Morielli, guarda un po', Monzi ovviamente, Paolo Actis, altrimenti detto Paolo 137, Luigi Caliendo, altrimenti detto Pilgrim 1, Filippo Magni, eccolo lì, Quasar, giusto?
Sì.
Simone Montrasio, che è Simoncis, e Giacomo Boschi, che è Gwilbor, giusto? E diciamo a coordinare il lavoro del nostro gruppo articolisti sono il mitico Alberto Zampieron, che è da sempre l'anima ispiratrice dell'attività di questi ragazzi, giovani o meno giovani, e Giuseppe Albini, AJ, che lo ha affiancato con la sua solita disponibilità, efficienza, precisione. Davvero, da parte mia, il più grande grazie, e spero anche quest'anno potremo regalare a chi vincerà l'Astronauti Prize dedicato agli articolisti la soddisfazione di vedersi premiato con un piccolo simbolo di riconoscenza dagli ospiti per i quali stiamo lavorando.
Direi che avanzerebbero i link della settimana. Dico i link della settimana perché, essendo l'ultima puntata, ho deciso di segnalare un link della settimana classico e 2 link un po' diversi che penso che avremo già dato alla nausea. Allora, il link classico è Pioneer One. Questa volta non ci occupiamo di astronautica tradizionale, è un po' fantascienza questa volta. Pioneer One però è una serie di fantascienza un po' diversa dalle altre, in quanto è realizzata in modo completamente indipendente. La trovate su Vodo Victor Oscar Delta Oscar.net/ Pioneer One, tutto attaccato con One scritto in parola. Ovviamente metteremo il link nelle note dell'episodio. Ed è una serie di fantascienza di cui attualmente esiste soltanto pubblicato l'episodio pilota, realizzata in modo completamente indipendente e finanziata dalle donazioni del pubblico. La prima puntata è stata realizzata con un piccolo budget di soli $6,000, che sono stati raccolti attraverso Kickstarter, che è una piattaforma di microfunding che serve per raccogliere soldi per dare appunto il kickstart, l'avvio a progetti. Diciamo, uno propone il suo progetto e se la gente lo ritiene meritevole fa una piccola donazione fino a raggiungere il traguardo che ci si è posti. E poi dopo la pubblicazione di questo episodio hanno messo online un sito, lo stesso che vi ho detto, per poter donare al fine di poter realizzare gli altri episodi, e in sole, se non sbaglio, 3 settimane hanno raggiunto $20,000 che servivano per finanziare i primi 7 episodi, e sono da lì andati oltre, ormai sono a $21,814. Io vi consiglio di dargli un occhio, è in inglese, ma sono disponibili i sottotitoli in tutte le principali lingue, non sto neanche a linkarle perché sono veramente tante. È carino, è la storia di un avvistamento di uno strano oggetto nella vicinanza dell'orbita terrestre e della contemporanea comparsa di elementi radioattivi in orbita. Si scoprirà poi essere una... No, non ve lo dico perché c'è Ricky Unreal che sta già scrivendo, lo vedo dentro nella chat. Insomma, qualcosa di molto misterioso legato all'astronautica e che vi lascio scoprire guardando Pioneer One. Gli altri due link li volete dire voi? Così parlo un po' meno io.
Beh, il primo link è forse scontato ma utile per chi vuole continuare ad avere... così a chiacchierare di astronautica anche durante l'estate, ed è il nostro forum astronautico, il cui indirizzo è, ricordiamo, www.forumastronautico.it, in cui troverete, per parlare di astronautica, per discutere di spazio e di missioni spaziali, troverete chi è rimasto e non è andato in vacanza, in spiaggia, in montagna o da qualche altra parte.
Astronautico.it è anche il modo per seguire i nostri articolisti. Noi di solito vi raccontiamo le notizie scritte dai nostri articolisti, ma se loro non si fermano durante le vacanze, ci fermiamo soltanto noi per riposare le ugole, ma gli articolisti magari rallenteranno un pochino anche loro, ma il flusso di notizie è continuo e lo potete leggere su astronautinews.it.
Sì, io volevo fare ammenda subito perché nell'elenco di articolisti di cui ho parlato prima ho dimenticato il nostro Argonauta, che non è un utente che si occupa di fare articoli di divulgazione, ma che ha tenuto per oltre un anno il diario quotidiano degli avvenimenti svolti a bordo della ISS. E Argonauta è stato anche il vincitore dell'Astronauti Prize l'anno scorso. E incredibilmente gli ho scritto per parecchio tempo prima per comunicargli il fatto che era arrivato primo, votato Astronauti Prize, è un premio assegnato dagli stessi articolisti che si votano e assegnano al loro interno questo titolo. Aveva vinto e nulla, non ha visto le mail, lo abbiamo visto la sera prima dicendo oh dai domani allora ti fai premiare da Mike Fink e cade dalle nuvole niente, aveva già un impegno e aveva accettato l'invito a un matrimonio e quindi non ha potuto ritirare il suo premio che ho potuto solo spedirgli mesi e mesi dopo, quindi speriamo insomma di dare anche a lui il giusto rilievo, scusami il ritardo rispetto a questa segnalazione, anzi in questo momento segnalo il lavoro di Argonauta come l'unico in lingua italiana che vi consente di leggere passo passo cosa significa vivere un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In questo momento il suo rendiconto è finito perché per impegni personali e di lavoro non riesce più a seguire con quella costanza quotidiana le cronache, però le sue perle sono rimaste sul forum astronautico, quindi un motivo in più di andarsi a fare un giro è quello di poter leggere le cronache preparate da Argonauta. Grazie ancora e scusami se non ti ho citato subito.
Oh, io potrei cercare ancora delle scuse, dei pretesti per continuare questa trasmissione che è ormai arrivata all'ora e un quarto, ma direi che è il momento degli addii.
Arrivederci.
Non ho pronta la musicattina triste, ho pronta la sigla, però degli arrivederci quantomeno. E vi diamo appuntamento alla stagione 4 di Astronauticast. Vi ricordiamo le coordinate per stare pronti per essere pronti quando noi torneremo in diretta, visto che non possiamo ancora dare una data precisa. diventate nostri fan su Facebook, oppure dite che la nostra pagina ci piace, vi piace, perché ormai si dice così, su www.facebook.com/astronauticast. L'archivio di tutte le notizie lo trovate su le notizie di tutte le puntate lo trovate su www.astronauticast.com. È arrivata anche la musichetta triste. Io volevo dire che è stato un piacere, è stato veramente un piacere volare con voi. Da parte mia, di Michael Sacchi, al microfono numero 1 degli Astronautica Studios, è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso dal microfono numero 2.
E dagli studios di Erve un abbraccio grandissimo da Marco Zambianchi e un saluto a settembre.
E un grande saluto anche dalla sezione distaccata di Carmagnola.
E ad Astra. Mettiamo la sigla di Craftless per l'ultima volta, per la gioia di Phoenix 1994, alias Matteo. Meeting you is like